Benvenute e bentornate a tutte le persone che ci ascoltano.
Siamo Elena e Clizia e in questa nuova stagione vi faremo entrare ancora di più nella vita delle persone LGBTQIA+.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale,
per chi non lo vorrebbe affatto,
per chi non ci si è mai sentito
e per chi ci si è sempre sentito, nonostante tutto. Oggi cerchiamo di capire cosa comporta per una persona queer esporsi sui social.
Siamo molto felici ed emozionate di poter ricominciare il nostro podcast con un ospite speciale, Elia Bonci, ragazzo transgender che da qualche anno fa divulgazione sui social parlando del suo percorso gender affirming. Ciao Elia, è un piacere averti con noi. Benvenuto.
Ciao, grazie.
Ciao. Senti Elia, io ti vorrei chiedere innanzitutto una cosa per scaldarci un po', ecco. Vorrei capire cosa comporta affrontare un percorso di riaffermazione di genere condividendo tutto sui social, nel tuo caso Instagram per lo più, e se ci sono dei, tra virgolette, pro o contro che hai riscontrato, quindi non so, magari ti sei sentito molto supportato o invece viceversa hai trovato molta poca comprensione, ecco.
Allora, diciamo che condividere il proprio percorso sui social è un rischio. Perché ovviamente, certo, può servire perché si crea rappresentanza, si crea un punto di incontro, un punto di riferimento per la comunità e per le persone che comunque si sentono come me e vivono situazioni come le mie. Ma da un'altra parte è un grande rischio, perché io sono molto vulnerabile. Sono ovviamente esposto a critiche, giudizi, violenza, discriminazione, commenti di ogni genere. Da quando io ho iniziato a comunque condividere il mio percorso, le foto dei miei cambiamenti, magari anche i video in cui si sente il cambiamento della mia voce, ho ricevuto tanto supporto, tanto amore e soprattutto ho notato che c'era tanto bisogno di fare una cosa così. Cioè c'era bisogno che le persone vedessero che una persona trans in fondo è una persona come tutte le altre, che vive un cambiamento come qualsiasi altra persona. Ma dall'altra parte ho notato che esce fuori il marcio facendo così, perché io adesso ho disattivato i commenti, ho deciso quali commenti mi possono arrivare e quelli che non mi possono arrivare, ma prima mi arrivava una valanga di insulti, ma guarda, forse 50, 100 al giorno, su Instagram e su TikTok.
Mamma mia. Ok, perché quindi sei anche attivo su TikTok, vedi questa cosa, non
sì,
la sapevamo per esempio.
No, io lo seguivo, lo seguivo assolutamente.
Ah, ok, vedi.
È che Clizia è meno tecnologica su queste cose.
Sono più boomer, è vero.
Sì.
Comunque, volevo capire, quindi tu adesso, avendoli disattivati, ti senti, tra virgolette, anche più tutelato? Diciamo, sei riuscito a non riceverli più, questi commenti, o comunque in qualche modo ti arrivano e ti creano magari appunto, ovviamente, disagio e malessere?
Ci tengo a precisare che io ho fatto questa specie di cernita dei commenti che mi possono arrivare e quelli che non mi possono arrivare più che per me stesso ma per la mia comunità, quindi per le persone che mi seguono, perché ho pensato, ok, sto sui social da 3-4 anni, quindi ormai a questi commenti non dico che mi ci sono abituato, perché ovviamente ricevere un insulto, un'offesa o addirittura una minaccia di morte non è che mi fa piacere,
no. Però
io mi rendo conto che mi seguono persone che hanno 10, 11, 12 anni e leggere sotto i miei post, sotto i miei video, sotto le mie foto alcune frasi potrebbe essere davvero molto triggerante o comunque potrebbe far star male queste persone che mi seguono, e quindi ho deciso di limitare questa azione. Ma comunque i commenti arrivano lo stesso, perché io posso dire a Instagram di censurare alcune parole o posso dirlo a TikTok, ma non posso sapere cosa mi dirà la gente per offendermi.
Esatto, ok, era questo.
Sono molto fantasiosi in questo, cioè sanno diventare delle offese che io non credevo esistessero.
Benissimo, questo ci rassicura ovviamente.
Sì, moltissimo.
Come no.
Veramente. Allora, senti, torniamo un po' alle origini. Cosa ti ha spinto a iniziare a condividere il tuo percorso sui social?
Questa è la mia domanda preferita. Allora, diciamo che prima di tutto io avevo un profilo normalissimo come tutte le altre persone. Quindi pubblicavo le foto dei gattini, dei libri che leggevo, niente di troppo impegnativo. Però girando su Instagram o sui vari social mi sono reso conto che non c'era una rappresentanza. Cioè io cercavo uno specchio per dire io sono fatto così e non c'era. 3-4 anni fa, anche 5 anni fa, non c'erano molti attivisti sui social, non c'erano persone trans sui social. E l'unica cosa che io trovavo erano persone trans, magari, che venivano dall'America, dal Canada, che erano innanzitutto completamente diverse da me, quindi uno standard a cui io, anche se avessi voluto aspirare, non ci sarei mai arrivato. Quindi era una rappresentanza completamente fallace. E poi, oltretutto, mancava un punto di riferimento. Cioè io, a chi facevo delle domande? A internet. A internet che quando scrivo la parola trans mi dice prostituta.
Sì.
Quindi ho detto, voglio creare. Perché più che da una parte mi sono sentito in dovere di farlo e da una parte ho avuto la voglia di farlo perché ho detto io non vorrei che nessun altro ragazzino, nessun'altra ragazzina si sentisse come me.
Quindi alla fine sei diventato tu il punto di riferimento che cercavi.
Sì.
Molto bello, quindi ti chiedo, lo rifaresti?
Assolutamente sì, altre mille volte, perché è tanto stancante e questo devo ammetterlo, perché fare dei contenuti sui social non è come pensa qualcuno che dice vabbè fai 4 foto, 2 storie. Assolutamente no, perché io ricevo centinaia di messaggi al giorno, mail, richieste di supporto, anche a volte molto triggeranti. Ma dietro c'è anche una grandissima gratificazione. Io quando, cioè, cammino per le strade, semplicemente magari da casa mia arrivo, faccio 10 passi, incontro sempre 3-4 persone che mi salutano, mi abbracciano, mi dicono grazie. E cioè queste sono state la maggior parte delle mie amicizie, perché poi io faccio amicizia con tutti, quindi adesso ho fatto amicizia con tutti i miei follower.
Bellissimo.
Senti, ma questa cosa mi fa venire in mente un'altra cosa, cioè come incontri persone dal vivo che magari ti riconoscono e ti danno un feedback positivo di vicinanza? Ti è capitato anche di incontrare invece persone che magari ti insultassero o comunque arrivassero a discriminarti sapendo esattamente chi sei?
Allora, sì, purtroppo questa cosa è successa. È successo qualche volta che magari ero in metro e io purtroppo ci sento, ho delle orecchie, ci vedo perché ho degli occhi e quindi io mi sono accorto che alcuni gruppetti di persone con il telefono rivolto verso di me cercavano il mio profilo Instagram e poi ridevano. Questo è successo qualche volta e questa cosa mi ha molto triggerato, perché lì mi sono reso conto, ho detto ok, ma io sono davvero vulnerabile. Cioè io non sono dietro quello schermo e basta, io sono fatto anche di carne e di ossa. Poi una volta in cui ho subito una vera e propria discriminazione, che poi è sfociata nella violenza vera e propria, è successo proprio qui a San Lorenzo. Oltretutto, dopo la presentazione del mio libro, io stare 2 ore sul palco a parlare di transfobia, di come combatterla, esco dal locale e una persona, che io non ho mai visto in vita mia, si è avvicinata a me e ha cominciato a dirmi delle cose sul fatto che si vedesse che io non fossi una persona trans quando io non gli avessi detto niente, quindi non è che tu ti avvicini alle persone a caso e gli dici ma tu sei una persona trans. Questo, cioè quel momento mi ha fatto quasi dire forse quello che ho creato sui social è andato oltre, cioè io ho perso il controllo di quello che ho creato, perché se prima avevo 8.000 follower, magari quei follower erano una cerchia ristretta anche di persone che conoscevo bene o male.
Sì.
Adesso che su Instagram sono 15.000, prima erano 40.000 perché poi mi hanno chiuso il profilo. Su TikTok sono 77.000, io sono molto più vulnerabile. 77.000 persone che ti seguono e sanno chi sei, cioè potrebbero trovarti in qualsiasi momento.
Sì, 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 è un aspetto abbastanza inquietante, soprattutto...
Sì.
Soprattutto rispetto a quello che hai raccontato che ti è capitato, ecco.
Mi ricordo, ho letto questo episodio assurdo e spiacevole nelle storie quando è successo e veramente sono rimasta basita, cioè veramente basita, guarda. Non c'è proprio mai fine allo schifo che può succedere. E immagino deve essere stato veramente brutto. Anzi no, non riesco neanche a immaginarlo, devo essere sincera. Speriamo diminuiscano.
Sì.
Senti, invece io volevo farti una domanda un po' complessa. E, quindi se c'è qualcosa che non ti è chiaro, mi esprimo male, dimmelo. Volevo capire se pensi che condividere il proprio percorso, in questo caso appunto di riaffermazione di genere, quando sono dei percorsi molto, molto performanti rispetto al binarismo che ci impone la società, ritieni che possano aumentare la disforia delle persone T che vedono questi percorsi? E quindi se è capitato anche a te con altre persone, con altri quindi profili, o come hai detto prima anche magari questi profili che dicevi di persone americane, eccetera? E se poi se invece ti è capitato di sentire proprio di stare male vedendo che altre persone ti appunto riuscivano ad ottenere, diciamo tra virgolette, maggiori risultati in minor tempo?
Allora, io credo che questa domanda sia, oltre che molto interessante, molto importante, perché in Italia c'è tanto attivismo performativo. E questo vuol dire che c'è tanta falsa rappresentanza, c'è tanta pornografia del dolore e c'è tanta pornografia sul passing. Quindi se sei una persona trans devi per forza avere un buon passing e devi per forza soffrire. Cioè questo è lo scenario che si percepisce in Italia. E inizialmente io ho sofferto tanto per questa cosa, perché dicevo io non sono come queste persone che vedo sul web, io non ho questo buon passing, non ho voglia di avere dei capelli corti, che poi la disforia mi ha portato a tagliare. Io avevo i capelli che mi arrivavano fino alle ginocchia, amavo i miei capelli e li ho tagliati perché ho detto vabbè, ma tutte queste persone trans che vedo hanno i capelli corti e quindi ecco perché non le discriminano. E invece no. Mi sono fatto fregare dal passing, da una rappresentanza sbagliata e ovviamente dalla disforia che non posso controllare. Quindi la risposta è ovviamente sì, ci sono tantissime rappresentanze che non solo giocano sulla pornografia del dolore, quindi il percorso gender affirming è solo dolore, e giocano soprattutto sul passing, quindi devi iniziare un percorso, devi andare dallo psicologo, devi prendere la reazione, inizi gli ormoni, ti cresce la barba, ti operi ed è tutto finito. Quando ci sono storie diverse, vite diverse, opinioni diverse, sentimenti diversi e anche tempi diversi. Per esempio, io ho aspettato 3 anni per contattare un avvocato per cambiare documenti. Non perché questa cosa non mi facesse soffrire, anzi, perché stare tre, cioè, avere questo tipo di corpo, questa forma, questa immagine, avere documenti completamente diversi mi ha letteralmente impossibilitato la vita. Cioè, lo dico senza problemi, io non posso neanche ritirare i miei pacchi dalla posta. Cioè, io quando vado in posta mi dicono: ma tu chi sei? Io vorrei dire, non lo so. Cioè, io ho aspettato 3 anni perché ho detto: questo è il mio tempo. Io ho bisogno di 3 anni perché ho bisogno di superare le mie paure, le mie ansie. Avevo bisogno di sentirmi pronto a fare un passo del genere.
Sai, mi piace tanto del tuo profilo che tu condividi molto tutto. E lo condividi in un modo secondo me molto sensibile, nel senso anche per quanto riguarda la disforia nei giorni peggiori, non direi che non ti fai problemi, però comunque la condividi in un modo anche sano, devo dire, che mi piace molto, che non sento ecco come pesante, pesante non è il termine giusto, però ok, che dico, beh, c'è comunque un'elaborazione di quello che si sta portando e soprattutto che insisti tanto sul rispettare i propri tempi e sull'ascoltarsi. Ecco, è un messaggio diverso da quello che vedo anche da altri profili e questo mi piace tanto. E allora a questo punto mi viene da chiederti se ci sono cose che magari non condividi di questo tuo percorso che rimangono solo tue. Non ti chiedo quali, però in caso ti chiedo perché, se ti va di dircelo.
Allora, a parte grazie per quello che mi hai detto, perché a me fa sempre tanto piacere. Perché io dietro al profilo, anche magari che voi vedete una foto, io sto prendendo un caffè, dietro c'è tanto pensiero, tanta critica, tanto giudizio. Perché magari quella foto che metto potrebbe mandare un messaggio sbagliato e io, cioè, me ne sentirei profondamente responsabile e profondamente in colpa. Però assolutamente sì, ci sono delle cose che non pubblico o che magari non pubblico nell'immediato. E il motivo è semplice, perché magari se io oggi sto provando una forte disforia e, boh, dal momento in cui provo una forte disforia ho voglia di rasarmi i capelli a zero e faccio subito una foto, passo il messaggio che è giusto innanzitutto dare sempre retta a quello che dice la disforia e che poi non ho pensato a quello che sto pubblicando, cioè io non lo pubblico perché provo un'emozione e quindi devo dire, cioè ho bisogno che gli altri mi dicano Elia mi dispiace. Lo pubblico perché ho bisogno che gli altri vedano che cos'è la disforia, che io non scelgo quando provare disforia, che io non scelgo di, boh, non uscire la sera con i miei amici perché sto troppo male e nessuna felpa mi sta bene. Però anche questo è un messaggio che deve essere pensato e ponderato, perché altrimenti io metto una cimice nell'orecchio di tutte le persone che mi ascoltano, che iniziano a pensare, allora questa vita è invivibile, allora è sempre sofferenza. Quindi magari faccio un esempio, se io in una settimana provo disforia 6 giorni su 7, magari ne condivido 3, perché non posso condividere un messaggio così negativo e così pesante.
Certo. Ti posso chiedere una cosa, rispetto a questo? Una cosa che hai affrontato anche prima, questa cosa del concetto della pornografia del dolore che mi interessa molto. Volevo chiederti, ma secondo te è una cosa che le persone fanno consapevolmente o è un qualcosa in cui ormai siamo immersi e immerse, quindi non è neanche una cosa che facciamo con tutta questa consapevolezza, ecco.
Io credo che sia un 50 e 50. Spesso le aziende, serie TV, film giocano tanto su questa pornografia del dolore perché sanno che piace e perché non hanno un altro metodo comunicativo. Quindi io non so come comunicare le persone trans al pubblico, quindi le comunico in questo modo. Per chi la vive, e io parlo quindi anche soprattutto di me stesso perché ci tengo a precisare che tutto quello che dico fa riferimento alla mia esperienza personale, io non parlo per le altre persone trans.
Certo.
Io sono stato tanto immerso nella pornografia del dolore, soprattutto all'inizio del mio percorso. C'erano giorni in cui dicevo la mia vita sarà solo sofferenza, perché io non ho dei documenti che mi rispecchiano, non ho un corpo che mi rispecchia, io non sto bene nel mio corpo. in realtà erano solo stereotipi su stereotipi che mi facevano sentire che questo poi è il punto centrale, secondo me, sbagliato. Anche se io in questo momento ho un certo tipo di documenti, sono comunque i miei documenti. Anche se io ho un certo tipo di corpo, è comunque il mio corpo. Non c'è niente di sbagliato in me e soprattutto non posso dire che la mia vita è solo sofferenza, perché io non sono solo una persona trans. Io sono uno scrittore, un divulgatore, sono un correttore di bozze, sono un articolista, sono tantissime cose. Sono un figlio, un fratello, un fidanzato.
Senti, ma un'altra cosa che io so, però so anche che non tutti sono familiari con questi termini. Già non tutte le persone queer e a maggior ragione appunto anche le persone che non sono queer. Ti volevo chiedere se ci potevi spiegare brevemente cosa significa avere un buon passing, dato che è una cosa che hai ripetuto più volte.
Assolutamente. Allora, o possiamo dire passing o possiamo dire cis passing, che sarebbe ancora meglio. Quindi è la pratica per cui una persona trans passa, tra tante virgolette, per persona cis. Quindi io ti guardo e la tua immagine mi fa dire questa è una persona cisgender. E sempre dal mio punto di vista, la pratica del passing può essere molto tossica, perché una persona trans non vuole essere una persona cisgender. Una persona trans non è una persona cisgender e una persona trans non sarà mai una persona cisgender. Quindi, certe volte il passing crea delle aspettative altissime nelle giovani persone trans che dicono: guarda, io aspiro ad essere in quel modo, magari io voglio essere come mio padre nello stesso modo, ma non posso, non ci arriverò mai. Uno, perché io sono un'altra persona e quindi non sarò mai la sua fotocopia. E due, perché sono una persona trans.
Grazie, grazie Lia.
Molto belle queste parole. Chiuderei, diciamo, la nostra intervista così e mi avvierei alle ultime due domande, quelle di rito che facciamo sempre, che sono: cosa vuol dire per te Normal Queer? Cosa ti suscita il nome del nostro podcast?
Allora, a parte che mi piace molto e ho attaccato il vostro adesivo al mio iPad perché è troppo carino, e quando l'ho letto la prima volta ho pensato, questa cosa mi fa venire in mente un posto sicuro, un posto dove io posso essere me, dove posso, non devo per forza magari essere troppo stravagante o troppo normale per stare bene, cioè qui si sta bene.
Bello, grazie. Non ce l'avevano mai data questa
Bella,
interpretazione.
molto.
Molto
Sì,
bella.
esatto. Senti, invece l'ultima cosa che ti chiederei è se ti va di raccontarci una volta in cui non ti sei sentito normale.
Allora, sì, e sarà, cioè, racconterò una cosa un po' pesante, quindi magari se qualcuno la vuole ascoltare, chiudete qui il podcast. Ciao ciao, ci vediamo da qualche altra parte. Allora, è successo qualche anno fa, forse 4-5 anni fa, io facevo l'animatore in un campeggio. E ovviamente sembra strano, ma gli animatori hanno anche dei momenti di pausa, quindi io nella mia,
Strano.
stranissimo, io nel mio momento di pausa mi stavo facendo un bagno tranquillamente e accanto a me c'era un bambino con cui giocavo solitamente e sua mamma. Mentre io mi facevo il bagno, avevo indosso la maglietta, quindi stavo facendo il bagno con la maglietta, il bambino mi ha indicato e mi ha, de e ha detto: mamma, perché quel ragazzo si fa il bagno con la maglietta? La signora si è girata verso di me, mi ha guardato, poi ha coperto gli occhi del figlio con la mano, l'ha girato dall'altra parte e gli ha detto: queste sono cose che tu non devi guardare. E io lì, in quel momento, mi sono
Madonna.
sentito completamente invalidato. Cioè, io ho detto: io non sono normale. Se una persona chiude gli occhi al figlio, la gira e dice: non guardare questa persona trans. Cioè, questa è una cosa che tu non devi guardare, devi rimanere forse per la strada, di sera. E lì mi sono tanto, tanto sentito non normale.
Orribile.
Ci dispiace ti sia successo, guarda, veramente, cioè la gente poi non si regola mai. Ha bisogno di esternare anche questi pensieri che potrebbe tenere tranquillamente per sé.
Purtroppo nella vita reale non
Sì.
c'è il filtro.
Sì, ma poi di questo mi ha colpito anche il fatto che appunto questo bambino che hai detto ha semplicemente detto, cioè ti ha riconosciuto come uomo e ti ha detto, cioè perché quel ragazzo sta indossando una maglietta mentre fa il bagno. Quindi in realtà se questa madre voleva proprio far finta di niente, cioè sarebbe anche stata in grado di farlo senza dover far inscenare questa cosa, no? E anzi,
Certo.
forse semmai traumatizza il ragazzino, ma per come si comporta lei, cioè nei confronti della madre, non nei confronti di una persona normalissima che ha visto e di cui ha fatto una domanda.
Sì.
Va bene, Lia, noi ti ringraziamo, è stato veramente un piacere registrare questa puntata con te e siamo convintissime di aver fatto la scelta giusta a sceglierla come apertura del nostro podcast e speriamo di collaborare ancora in futuro. Grazie mille.
Grazie davvero.
È stato un
Ciao.
piacere. Ciao.
Allora, sono molto contenta di aver cominciato con lui come ospite, di aver ricominciato questo nostro podcast. È stata una puntata molto, molto intensa, come sempre d'altronde, non penso che ci siamo mai fatti una puntata tranquilla e mi piacerebbe dire solo che quello che mi piace del suo profilo, dei suoi post, del modo in cui fa il divulgatore e il modo anche in cui fa l'attivista è un modo molto bello a mio parere perché si vede proprio che le emozioni che riporta, nonostante siano emozioni forti, di come si sente, a volte di come si sente anche la comunità transgender, comunque sono sempre elaborate. Elaborate non vuol dire filtrate, vuol dire che c'è comunque dietro una riflessione, su cosa sono, come portarle, come si sono presentate, insomma, quindi non c'è solo un filtro che vada bene per i social, cioè c'è proprio un ragionamento dietro per poter fare in modo che le persone sì, capiscano come si sente, si riconoscano, ma allo stesso tempo non soffrano eccessivamente, ecco, vedendo questi contenuti. E questa è una cosa che mi piace veramente tanto e che apprezzo del suo lavoro.
È vero, condivido appieno questa cosa. È stato tra l'altro appunto il motivo per cui l'abbiamo scelto per questa puntata, anche per il feedback che ci è stato dato da diverse persone trans rispetto a lui. Quindi sì, a me ha colpito molto il concetto di pornografia del dolore, è riferito anche alla rappresentazione appunto delle persone e dei corpi di persone trans. E penso che sia una riflessione molto importante da fare, anche perché spesso, oltre ad esserci delle, diciamo, esaltate delle rappresentazioni, che sono più uniche, cioè sono molto rare, ecco, vengono anche poi narrate da persone che neanche magari spesso appartengono alla comunità queer o, per meglio dire, non sono neanche persone trans. Quindi ecco, bisogna fare molta, molta attenzione a questo. Quindi sì, speriamo che la puntata sia piaciuta, che abbia, sia, siamo riusciti, che siamo e soprattutto che Lia sia riuscito a trasmettere il suo impegno e tutto il suo bagaglio che c'è dietro, ecco.
Allora, noi vi salutiamo, grazie per essere stati e state con noi. Alla prossima! Per
Grazie.
qualsiasi cosa potete scriverci su normalqueer.info@gmail.com o scriverci su Instagram o Facebook. Vi risponderemo relativamente presto.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Cioè, io quando vado in posta mi dicono: ma tu chi sei? Io vorrei dire, non lo so.